Radio Il Discobolo vi invita ad ascoltare. Zibaldone. Un programma ideato e condotto da Sandro Alba.
Cari amici ascoltatori, un saluto da Sandro Alba. Chi non si è preoccupato al tempo del liceo, quando doveva preparare un esame o una interrogazione importante, chi non si è preoccupato di Ugo Foscolo? Ugo Foscolo è stato sicuramente uno dei poeti che hanno tormentato di più gli studenti di varie generazioni. Era nei programmi scolastici, così come lo era Leopardi ed altri poeti importantissimi, ed era oggetto di interrogazioni, oggetto di temi, di, insomma, uno dei poeti che hanno costituito il tormento e l'estasi però di tanti studenti. Perché il tormento? Beh, perché Foscolo, appunto, rientrando in tutti i programmi scolastici, era oggetto di studio attento, di analisi, e estasi perché è stato uno dei poeti, secondo me, più importanti dal punto di vista qualitativo e di contenuti che l'Italia abbia sicuramente avuto. Ugo Foscolo nasce nel 1778 a Zacinto, piccola isola del Mar Ionio che all'epoca si trovava sotto il dominio di Venezia, pur facendo parte del mondo greco. Il poeta muore solo, senza nessun affetto, in esilio in Inghilterra nel 1827. È ateo. Il padre forse era un aristocratico veneziano, decaduto e diventato medico. Quindi, pur essendo medico ed essendo un aristocratico, questo padre, come accade spesso e come accadde anche al padre di Leopardi, perde parte del proprio capitale. La madre è Diamantina Spatis, greca. La nascita in un'isola greca, da madre greca, ha un grande significato nella vita del Foscolo. Muore il padre medico, aristocratico, decaduto, eccetera, muore presto, muore giovane. Foscolo è costretto a diventare responsabile, quindi ad assumersi la responsabilità della madre e dei fratelli, ed è qui che comincia a formarsi in lui il problema della figura del padre, perché si sente responsabilizzato, quindi si sente lui a fare le veci del proprio padre. Si trasferirà a Venezia con tutta la famiglia, dove inizia a studiare soprattutto come autodidatta, e molti poeti abbiamo visto che non erano laureati, compreso il grande D'Annunzio, il cosiddetto grande D'Annunzio, che non ha mai avuto la laurea, ma è passato alla storia come uno dei più grandi poeti. Di Leopardi non si parla di una laurea, si parla soltanto di studi forsennati e per tutta la vita. Comunque non si parla di titoli di studio. Insomma, anche Foscolo inizia a studiare come autodidatta. E subisce questo fascino imponente della letteratura e della filosofia, un po' come avvenne per Giacomo Leopardi. La filosofia classica affascina Foscolo, quindi la filosofia dei grandi greci, la filosofia, cioè la nascita proprio dei grandi filosofi che ancora oggi studiamo nelle scuole di indirizzo classico, Platone, eccetera, Aristotele, eccetera. Ma Foscolo studia anche le tematiche approfondite degli illuministi contemporanei. Ecco, vedete che c'è sempre questo raccordarsi, no? Tra una cultura di carattere classico, magari imposta in maniera clericale da qualche prete, da qualche insegnante che voleva inculcare la cultura ecclesiastica nella mente di questi ragazzi. E ci sono poi, c'è l'irruzione degli illuministi, quindi che per quell'epoca costituivano il nuovo, la modernità, costituivano il pensiero positivo, costituivano il materialismo, cioè una filosofia di pensiero sganciata dai dogmi della religione. E quindi, desideroso di gloria, foscolo e di successo, era un ambizioso, ma non è una cosa negativa, cioè non è un fatto negativo. Ogni artista è di qualsivoglia natura, di qualsivoglia scibile dell'arte, del mondo dell'arte, è ambizioso, perché non può che essere così, perché l'arte è comunque, costituisce comunque un dialogo, sempre e solo un dialogo che si instaura tra l'artista, il creatore e il fruitore, che è il pubblico. E quindi non può che essere così. E quindi l'artista non può che essere un ambizioso, cioè desiderare il successo per potersi poi in qualche maniera così rapportare con un pubblico che lo stesse a sentire, che lo leggesse, che potesse fruire del prodotto della propria mente. E la gloria, perché l'abbiamo già detto tante volte, l'artista sa che morirà e che se morirà senza essere in qualche maniera assurto a una sorta di glorificazione che gli consenta di passare alla storia, morirà come un uomo qualsiasi e di lui non rimarrà assolutamente più nulla, nemmeno un ricordo. Quindi per essere ricordati bisogna glorificarsi, cioè bisogna aspirare a quel tanto di glorificazione che ci consenta di tramandare il nostro lavoro di artisti, i nostri scritti, le nostre opere ai posteri. È ovvio. Foscolo è anche attratto e affascinato dall'aristocrazia, perché nasce aristocratico, nasce in un ambiente aristocratico. Anche Foscolo, come Leopardi, conosce donne aristocratiche e i suoi primi rapporti col femminile sono con donne dell'aristocrazia, con nobil donne, si diceva così una volta. Questi amori naturalmente si trasformano in causa di inquietudine e quando mai gli amori di qualcuno non si sono poi trasformati in una inquietudine? Non sarebbero stati amori se non avessero in qualche maniera interagito, creando una situazione di inquietudine, di sofferenza, perché l'amore, l'attrazione fisica, l'attrazione intellettuale, come si può dire, il fascino dell'altro sesso costituisce anche quando è difficile riuscire a stabilire un rapporto di corrispondenza, costituisce anche una sorta di dolore, di sofferenza. Foscolo è anche un vagabondo, ama viaggiare. La sua vita sarà costituita anche da un vagabondaggio sfrenato in tante città d'Italia, ma anche fuori dall'Italia, in Francia e in Inghilterra. La sua prima poesia viene scritta dopo la Rivoluzione francese, alla quale naturalmente lui, essendo un illuminista, ed essendo impregnato di cultura illuminista, non poteva non aderire. Quando prende il potere Napoleone, Foscolo continua a comporre capolavori, soprattutto durante il dominio francese nel nord dell'Italia. Nei suoi testi domina l'autobiografismo, che permette di capire facilmente il contesto storico in cui viene scritta la poesia. Foscolo è ovviamente un poeta, oltre che un pensatore, oltre che avere un ascendente in qualche maniera di carattere politico, ma è soprattutto un poeta. La poesia che è quella che poi permetterà al Foscolo di aspirare appunto a quella glorificazione che ovviamente, essendo lui stato un grande poeta, non poteva mancare, ma anche un modo per poter mantenersi, insomma, perché poi abbiamo detto che la sua origine nobiliare è decaduta e quindi Foscolo si deve guadagnare la vita, e a quel tempo, fortunatamente, ci si poteva guadagnare anche una pagnotta facendo i poeti, cosa che oggi è assolutamente inibita, è impossibile, è assolutamente impossibile, a meno di non essere, di non appartenere a una classe sociale privilegiata, particolare. Ora non voglio entrare dentro queste polemiche, facciamone a meno, tanto potete immaginarvi cosa voglio dire, cioè per poter arrivare a pubblicare un libro di poesia con un editore che conta, cioè altro che se bisogna essere introdotti in determinati ambienti. E questo, lasciamo perdere questo discorso. Foscolo diventa anche un militare, eh? E in questo, in qualche maniera, possiamo un po' fare un parallelo tra Foscolo ed Annunzio, perché Foscolo, oltre che essere un letterato, essere un poeta, sarà anche un militare dell'esercito di Napoleone, e riceve da questa appartenenza all'esercito, da questa sua, da questo, dal fatto di essere un soldato, percepisce anche uno stipendio che comunque gli è sufficiente a far fronte a tutto quello che sarà la sua vita, compresi i suoi vizi, e anche l'esuberante indebitamento in cui vivrà, un po' come succede, come è successo per D'Annunzio, anche Foscolo. Ovviamente, essendo uno che viaggiava tantissimo, amando le avventure con le belle donne, eccetera, eccetera, aveva bisogno continuamente di quattrini, e questo è normale.
Thank you.
Foscolo conseguirà comunque la laurea. Nel 1808 gli verrà concessa la cattedra come professore universitario a Pavia, però verrà licenziato dopo poco tempo. Non si hanno notizie sicure sui motivi di questo suo fallimento come insegnante. Nel 1814, al crollo dell'impero napoleonico, dopo il congresso di Vienna, che ne seguirà nel 1815, le potenze che hanno sconfitto Napoleone si dividono l'Europa, dando inizio all'età della cosiddetta Restaurazione. In Italia tornano gli austriaci. Quando mai? Foscolo sceglie l'esilio, prima in Svizzera, proprio per non sottostare al dominio austriaco, prima in Svizzera e poi in Inghilterra. Gli inglesi lo accolgono in un primo momento con simpatia, ma è una illusione questa, perché la natura del Foscolo così particolare, anche ribelle, non riuscirà mai a integrarsi con gli inglesi, con la cultura inglese, con l'Inghilterra. Lui avrà un rapporto conflittuale, insomma. E morirà Foscolo, poverissimo, in uno squallido quartiere di Londra, proprio lì, da solo, con la figlia. E quando nel 1861, insomma, nasce l'Italia, le ceneri di Ugo Foscolo vengono depositate a Firenze, nella chiesa di Santa Croce, quindi nel luogo deputato ad accogliere le salme, le ceneri dei più grandi italiani, insomma, artisti italiani, dei più grandi. Quando, durante il periodo di residenza in Inghilterra, Foscolo visita Manchester, nel Lancashire, e ne rimane inorridito. Pensate, rimane inorridito perché il dominio della classe borghese pare che in quel periodo là avesse come unico obiettivo e come unico risultato il massimo dello sfruttamento economico sui lavoratori, sui poveri, insomma, e questo fa inorridire Ugo Foscolo. Ora abbiamo tracciato una panoramica molto essenziale sulla vita di Foscolo. Torneremo nei particolari della sua esistenza, dopo aver ascoltato un altro brano che segue, quello che abbiamo appena ascoltato, di Beethoven, sonata, per pianoforte, detta Patetica. Ascoltiamo appunto la seconda parte di questa sonata per pianoforte, Patetica, di Beethoven, e poi parleremo ancora di Foscolo. Thank you. Beethoven, sonata per pianoforte patetica. Abbiamo ascoltato i due movimenti della sonata per pianoforte detta patetica. Chi era Foscolo? Secondo il giudizio dei critici, un poeta e scrittore italiano. Questo va bene, è chiaro che lo è. Fra i maggiori esponenti del neoclassicismo, dice la critica, e preromanticismo, quindi un anticipatore del movimento romantico, del romanticismo. Le opere principali sono poesie, naturalmente, una raccolta di odi e sonetti, tra cui spiccano, e le ascolteremo alla sera, a Zacinto, In morte del fratello Giovanni. Sono tutte opere poetiche più o meno brevi che esprimono un sentimento di angoscia, anche di profonda tristezza, che è parte dei contenuti, grossa parte dei contenuti in cui questo poeta racconta se stesso. Si esprime nostalgia, anche amore per la patria, sicuramente. L'opera principale, quella che possiamo considerare la più importante, è dolorosa per il mondo studentesco, perché è difficile, abbastanza complicata, in quanto si fanno una infinità di citazioni, un po' come la Divina Commedia, no? Dei Sepolcri, il titolo è proprio questo, Dei Sepolcri. La composizione Dei Sepolcri è del 1807, è una delle più famose odi italiane, naturalmente, in cui Ugo Foscolo esprime, celebra il valore civile e morale delle tombe dei grandi uomini. Torneremo a commentare in maniera un pochino più approfondita i contenuti di questa composizione poetica. E poi ci sono le ultime lettere di Jacopo Ortis, scritte tra il 1802 e il 1803, che si può considerare una prosa, un romanzo, uno scritto in prosa a carattere epistolare, cioè sono appunto lettere, finzione di lettere naturalmente, indirizzate a Jacopo Ortis, che narra le vicende di un giovane patriota disperato per la situazione politica italiana. Ecco, questa disperazione, dolore, questo sentimento di angoscia per la situazione in cui versava, la situazione appunto politica, della politica in Italia, l'Italia che non era ancora unificata naturalmente, è stato per Ugo Foscolo un motivo di grandissimo dolore, di grandissima angoscia, e possiamo dire anche una delle cause della sua morte, insomma. Dolore fortissimo che lui provava perché l'Italia non era quella che lui sognava e avrebbe voluto che diventasse. Non fece a tempo a poter vedere l'Italia unita, insomma, questo uomo così sensibile anche dal punto di vista patriottico. I Sepolcri, anzi Dei Sepolcri. La vogliamo ascoltare in una versione che ci ha lasciato il grande Vittorio Gassman. Da considerare che la poesia è complessa, è complicata, non è neanche facile da recitare, insomma, da leggere, perché è piena appunto di questi assunti storici, è ingarbugliata, è molto drammatica. Io ricordo un saggio che si fece in Accademia con il grande Orazio Costa, una messa in scena dei sepolcri secondo il metodo mimico che usava Costa, Coppò, e fu un'esperienza che ricordo da una parte con nostalgia, perché erano i primi vagiti proprio come attore professionista, guidato da un grande maestro, insomma. Dall'altra anche un grandissimo sforzo fisico e mentale. Richiedeva una messa in scena di questi sepolcri, richiedeva un impegno molto faticoso, insomma. Pensate, farla mimicamente, mimare. Ora sentirete com'è ingarbugliata e com'è complicata questa poesia, appunto, richiese da parte degli allievi un impegno grandissimo, insomma, uno sforzo notevolissimo. Comunque fu una bella esperienza ricca di significato che lasciò anche proprio il segno, in quanto ci insegnò a noi allievi tantissimo, ci lasciò un'impronta, un insegnamento molto profondo.
All'ombra dei cipressi e dentro l'urne confortate di pianto, è forse il sonno della morte menduro? Ove più il sole per me alla terra non fecondi questa bella d'erbe famiglia ed animali, e quando vaghe di lusinghe innanzi a me non danzeran l'ore future, né da te, dolce amico, udrò più il verso e la mesta armonia che lo governa, né più nel cor mi parlerà lo spirito delle vergini muse e dell'amore, unico spirito a mia vita raminga. Qual fia ristoro ai di perduti, un sasso che distingua le mie dalle infinite ossa che in terra e in mar semina morte. Vero è ben, Pindemonte, anche la speme, ultima dea, fugge i sepolcri e involve tutte cose l'oblio nella sua notte, e una forza operosa le affatica di moto in moto, e l'uomo e le sue tombe, e le estreme sembianze, e le reliquie della terra e del ciel, traveste il tempo. Ma perché pria del tempo a sé il mortale invidierà l'illusion che spento pur lo sofferma al limitar di dite? Non vivei forse anche sotterra, quando gli sarà muta l'armonia del giorno, se può destarla con soavi cure nella mente dei suoi. Celeste è questa corrispondenza d'amorosi sensi, celeste dote è negli umani, e spesso per lei si vive con l'amico estinto e l'estinto con noi, se pia la terra che lo raccolse infante e lo nutriva, nel suo grembo materno ultimo asilo porgendo, sacre le reliquie renda dall'insultar dei nembi e dal profano piede del vulgo, e serbi un sasso il nome, e di fiori odorata arbore amica, le ceneri di molli ombre consoli. Sol chi non lascia eredità d'affetti, poca gioia ha dell'urna, e se pur mira dopo l'esequie, errar vede il suo spirito fra il compianto dei templi acherontei o ricovrarsi sotto le grandi ale del perdono di Dio. Ma la sua polve lascia alle ortiche di deserta gleba, ove né donna innamorata preghi, né passeggier solingo oda il sospiro che dal tumulo a noi manda natura. Pur nuova legge impone oggi i sepolcri fuor dei guardi pietosi e il nome ai morti contende. E senza tomba giace il tuo sacerdote, o Talia, che a te cantando nel suo povero tetto educò un lauro con lungo amore e t'appendea corone, e tu gli ornavi del tuo riso i canti che il lombardo pungean sardanapalo, cui solo è dolce il muggito dei buoi che dagli antri abduani e dal Ticino lo fan dozzi beato e di vivante. O bella musa, ove sei tu? Non sento spirar l'ambrosia, indizio del tuo nome, fra queste piante ove io siedo e sospiro il mio tetto materno, e tu venivi e sorridevi a lui sotto quel tiglio, cor con dimesse frondi va fremendo, perché non copre, o dea, l'urna del vecchio, cui già di calma era cortese e d'ombre. Forse tu fra plebei tumuli guardi, vagolando, ove dorma il sacro capo del tuo Parini. A lui non ombre pose tra le sue mura la città, la sciva dei virati cantori allettatrice, non pietra, non parola. E forse l'ossa col mozzo capo gli insanguina il ladro che lasciò sul patibolo i delitti. Senti raspar fra le macerie e i bronchi la derelitta cagna ramingando sulle fosse famelica ululando e uscir del teschio ove fuggia la luna, lupupa e svolazzar su per le croci sparse per la funerea campagna e l'immonda accusar col luttuoso singulto i rai di che son pie le stelle alle obliate sepolture. Indarno sul tuo poeta Odea preghi rugiade dalla squallida notte. Ahi, sugli estinti non sorge fiore ove non sia d'umane l'odio onorato ed amoroso pianto. Dal dì che nozze e tribunali ed are diero alle umane belve esser pietose di se stesse ed altrui toglieano i vivi all'etere maligno ed alle fere i miserandi avanzi che natura con veci eterne a sensi altri destina. Testimonianza ai fasti erano le tombe ed are ai figli, e uscian quindi i responsi dei domestici lari, e fu temuto sulla polve degli avi il giuramento. Religion che con diversi riti le virtù patrie e la pietà congiunta tradussero per lungo ordine d'anni. Non sempre i sassi sepolcrali ai templi fean pavimento, né agli incensi avvolto dei cadaveri il lezzo i supplicanti contaminò, né le città fur meste d'effigiati scheletri. Le madri balzan nei sonni esterrefatte e tendono nude le braccia sull'amato capo del lor caro lattante, onde nol desti il gemer lungo di persona morta, chiedente la venal prece agli eredi dal santuario. Ma cipressi e cedri, di puri effluvi zefiri impregnando, perenne verde protendean sull'urne per memoria perenne e preziosi vasi accoglieam le lagrime votive. Rapian gli amici una favilla al sole a illuminar la sotterranea notte perché gli occhi dell'uom cercan morendo il sole e tutti l'ultimo sospiro mandano i petti alla fuggente luce. Le fontane versando acque lustrali amaranti educavano e viole sulla funebre zolla, e chi sedea a libar latte e a raccontar sue pene ai cari estinti, una fragranza intorno sentia qual d'aura dei beati elisi. Pietosa insania, che fa cari gli orti dei suburbani avelli alle britanne vergini dove le conduce amore della perduta madre, ove clementi pregaro i geni del ritorno al prode, che tronca fe la trionfata nave del maggior Pino e si scavò la bara. Ma ove dorme il furor d'inclite geste e si amministri al vivere civile l'opulenza e il tremore, inutil pompa e inaugurate immagini dell'orco sorgon cippi e marmorei monumenti. Già il dotto e il ricco ed il patrizio vulgo, decoro e mente al bello Italo regno, nelle adulate regge a sepoltura già vivo e i stemmi unica laude. A noi morte apparecchi riposato albergo, ove una volta la fortuna cessi dalle vendette e l'amistà raccolga non di tesori eredità, ma caldi sensi e di liberal carme l'esempio. A egregie cose il forte animo accendono l'urne dei forti o Pindemonte. E bella e santa fanno al peregrin la terra che le ricetta. Io quando il monumento vidi ove posa il corpo di quel grande che temprando lo scettro ai regnatori gli allorne sfronda e dalle genti svela di che lagrime grondi e di che sangue e l'arca di colui che nuovo Olimpo alzò in Roma ai celesti, e di chi vide sotto l'etereo padiglion rotarsi più mondi e il sole irradiarli in moto, onde all'anglo che tanta ala vi stese sgombrò primo le vie del firmamento, te beata gridai per le felici aure pregne di vita e pei lavacri che dai suoi giochi a te versa Appennino. Lieta dell'aer tuo veste la luna di luce limpidissima i tuoi colli per vendemmia festanti e le convalli popolate di case e d'oliveti mille di fiori al ciel mandano incensi. E tu prima Firenze udivi il Carme che allegrò l'ira al ghibellin fuggiasco e tu i cari parenti e l'idioma desti a quel dolce di Callio Palabro che amore in Grecia nudo e nudo in Roma d'un velo candidissimo adornando rendea nel grembo a Venere celeste. Ma più beata che in un tempio accolte servi l'Itale glorie, uniche forse da che le malvietate Alpi e l'alterna onnipotenza delle umane sorti armi e sostanze t'invadeano ed are e patria e tranne la memoria tutto. Che ove speme di gloria gli animosi intelletti rifulga e dall'Italia quindi trarremmo gli auspici. E a questi marmi venne spesso Vittorio ad ispirarsi. Tirato ai patri numi, errava muto ove Arno è più deserto, i campi e il cielo desioso mirando, e poiché nullo vivente aspetto gli molcea la cura, qui posava l'austero e avea sul volto il pallor della morte e la speranza. Con questi grandi abita eterno e l'ossa fremono amor di patria. Ah sì, da quella religiosa pace un nume parla. E nutria contro ai persi in Maratona, ove Atene sacrò tombe ai suoi prodi, la virtù greca e l'ira. Il navigante che veleggiò quel mar sotto l'Eubea vedea per l'ampia oscurità scintille balenar delmi e di cozzanti brandi, fumar le pire igne o vapor, corrusche d'armi ferre vedea larve guerriere cercar la pugna. E all'orror dei notturni silenzi si spandea lungo nei campi di falangi un tumulto e un suon di tube e un incalzar di cavalli a correnti scalpitanti sugli elmi ai moribondi e pianto ed inni e delle parche il canto. Felice te che il regno ampio dei venti Ippolito ai tuoi verdi anni correvi, e se il piloto ti drizzò l'antenna oltre l'isola Egee, d'antichi fatti certo udisti suonar dell'Ellesponto i liti e la marea mugghiar portando alle prodere te l'armi d'Achille sovra l'ossa d'Aiace. Ai generosi giusta di glorie dispensiera è morte. Né senno astuto né favor di regi all'Itaco le spoglie ardue serbava, che alla poppa raminga le ritolse l'onda incitata dagli inferni dei. E me, che i tempi ed il desio d'onore fan per diversa gente ir fuggitivo, né ad evocar gli eroi chiamin le muse del mortale pensiero animatrici. Siedon custodi dei sepolcri, e quando il tempo con sue fredde ali vi spazza fin le rovine, le pimplee fan lieti di lor canto i deserti, e l'armonia vince di mille secoli il silenzio. Ed oggi nella Troade inseminata, eterno splende ai peregrini un loco, eterno per la ninfa cui fu sposo Giove, e da Giove die Dardano figlio, onde fur Troia e Assaraco e i 50 talami e il regno della Giulia gente. Però che quando Elettra udì la parca, che lei dalle vitali aure del giorno chiamava i cori dell'Eliso, a Giove mandò il voto supremo. E se, diceva, a te fur care le mie chiome e il viso e le dolci vigilie e non mi assente premio miglior la volontà dei fati, la morta amica almen guarda dal cielo, onde d'Elettra tua resti la fama. Così orando moriva, e ne gemea l'Olimpio, e l'immortal capo accennando, piovea dai crini ambrosia sulla ninfa, e fe sacro quel corpo e la sua tomba. Ivi posò Erittonio e dorme il giusto cenere d'Ilo, ivi l'iliache donne scioglian le chiome, indarno ai deprecando dai loro mariti l'imminente fato, ivi Cassandra, allor che il nome in petto le fea parlar di Troia il dì mortale, venne e all'ombra cantò Carme amoroso, e guidava i nepoti, e l'amoroso apprendeva lamento ai giovinetti, e dicea sospirando: «Oh, semmai d'Argo, ove Altidide e di Laerte al figlio pascerete i cavalli, a voi permetta ritorno il cielo, in van la patria vostra cercherete. Le mura opera di Febo sotto le lor reliquie fumeranno, ma i penati di Troia avranno stanza in queste tombe, che dei numi è dono servar nelle miserie altero nome. E voi, palme e cipressi che le nuore piantan di Priamo, e crescerete, ahi presto, di vedovili lagrime innaffiati, proteggete i miei padri, e chi la scure asterrà pio dalle devote frondi, men si dorrà di consanguine i lutti, e santamente toccherà l'altare, proteggete i miei padri. Un dì vedrete mendico un cieco errar sotto le vostre antichissime ombre, e brancolando penetrar negli avelli e abbracciar l'urne e interrogarle. Gemeranno gli antri secreti e tutta narrerà la tomba, Ilio raso due volte e due risorto splendidamente sulle mute vie, per far più bello l'ultimo trofeo ai fatati Pelidi. Il sacro vate, placando quelle afflitte alme col canto, i prenci argivi eternerà, per quante abbraccia terre il gran padre oceano, e tu onore di pianti, Ettore, avrai, ove fia santo e lagrimato il sangue per la patria versato, e finché il sole risplenderà sulle sciagure umane.
Ecco, cari amici ascoltatori, abbiamo ascoltato con vero piacere la voce di Vittorio Gassman, che ascoltiamo sempre con grande piacere e anche con grande nostalgia, devo dire. Questo genio del teatro, ma anche del cinema, questo attore che dove non c'era nulla in lui che non potesse essere interpretato, che era capace di ruoli ironici, satirici, anche comici, ma anche era capace di caricarsi di questa particolare drammaticità che lui adoperava soprattutto nel settore drammatico del teatro, che lui amava, dove lui amava muoversi prevalentemente. Aveva questa predilezione proprio per i ruoli drammatici, Gassman, però riusciva egualmente anche a essere stupendo nel cinema, dove impersonava ruoli, abbiamo già detto, di personaggi a volte anche strani, buffi, comici, grotteschi, diciamo grotteschi, ecco. I Sepolcri, ne riparleremo la prossima trasmissione perché siamo in chiusura. È un Carme dove Foscolo affronta il tema della morte, della sepoltura in modo laico. Una sepoltura, una morte laica. Per Foscolo non c'è un al di là, non esiste un trasferimento, diciamo, dell'individuo in qualche altra condizione o situazione oltre la vita, che non sia la carnalità, la vita stessa, insomma, la vita che poi finisce per marcire, per decomporsi in un cimitero. E cosa rimane dell'uomo, secondo, detto così, insomma, in parole semplici? Rimane il ricordo, no? La corrispondenza d'amorosi sensi. rimane qualcuno che finché vive, finché la sua vita dura, conserverà di noi un ricordo. Abbiamo già detto che Ugo Foscolo pensava alla gloria come l'unico modo che è un requisito peculiare dell'artista per immortalarsi, cioè per sconfiggere in realtà la morte. Quello che rimane oltre la vita dell'artista è un libro, è un dipinto, è un'opera, una scultura, un'opera d'arte, nella quale lui potrà rivivere ogni volta che uno spettatore, un fruitore, un lettore, un osservatore potrà calarsi nuovamente nella sua psicologia che fu, nella sua vita che fu, nel suo vivere più interiore che fu quello che lui lasciò, che l'artista lasciò. Ecco che cosa rimane. Poi la poesia è una trama di vicende, di uomini importanti. Lui si rivolge a Ippolito Pinnemonte e dedica praticamente questo Carme a Ippolito Pinnemonte. Questo Carme è diviso in quattro parti, contiene riflessioni sulla condizione storica dell'Italia e anche sul suo modo di sentire, sul suo modo personale di sentire. E fu composto, questo Carme sotto la suggestione del decreto napoleonico di Saint-Cloud del 1804, che imponeva la sepoltura dei morti fuori dalle mura cittadine in cimiteri appositamente costruiti. Ecco, questo editto, questo divieto di seppellire i morti vicino ai vivi, per questioni naturalmente dovute all'epoca, questioni sanitarie, questioni di carattere igienico ovviamente, però arrecava dolore a Foscolo, perché Foscolo, non essendo credente, vedeva nelle urne dei morti, nelle tombe, qualcosa di sacro, una sacralità, qualcosa che non andava allontanato dalla vita di tutti i giorni, ma che andava, anzi, tenuto bene in considerazione sotto gli occhi e sotto gli sguardi dei visitatori, di quanti trascorrevano vicino a questi luoghi di sepoltura e potevano soffermarsi a riflettere, a ragionare, a parlare, a colloquiare ancora con i propri cari e con le persone morte. E questo non era più possibile perché i cimiteri venivano spostati, allontanati, in luoghi dove praticamente poi siamo in epoche in cui naturalmente non esistevano i mezzi di trasporto di oggi. Era molto difficile per una persona anziana, una persona del volgo, una persona del popolo, potersi recare in maniera magari continuativa, no? Abbastanza frequente. E quindi questo è stato uno dei motivi, se non il motivo principale, che ha spinto il Foscolo a scrivere questo Carme. Torneremo a parlarne nella prossima trasmissione, dove avremo modo poi anche di leggere e di commentare altre opere di Ugo Foscolo insieme, sperando di farvi cosa gradita, come sempre. Ora devo chiudere perché abbiamo già sconfinato sul tempo massimo e quindi vi do appuntamento alla prossima. Un caro abbraccio, un caro saluto da Sandro Alba.
Avete ascoltato? Zibaldone. Un programma ideato e condotto da Sandro Alba. Thank you.